qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a parlare, ovviamente, come tutti in Europa e nel mondo parleranno, delle elezioni che si sono svolte nella Federazione Russa. Ecco, a me non interessa tanto andare a vedere il grado di democraticità di queste elezioni. Qui siamo di fronte a che cosa? A una situazione che si sta sempre più andando verso a un conflitto mondiale, o quantomeno un conflitto che la prima parte si svolgerà sicuramente in Europa. Perché io affermo che si va incontro a una guerra? Per una ragione direi semplice, nella sua complessità è semplice. Allora, nel momento in cui chi deve trattare, cioè praticamente devono trattare chi? Deve trattare la Federazione Russa e deve trattare la NATO. Queste sono le due forze in campo, senza le quali, se non si fanno una trattativa tra queste due forze in campo, è evidente a tutti che non ci può essere una pace, ma ci sarà una guerra. E la guerra, se nessuno vuole trattare, sarà una guerra devastante, sarà una guerra mondiale e che porterà all'annientamento di centinaia di milioni di persone. Ecco, la prima cosa da fare è cercare la pace attraverso la possibilità di discutere con chi è in campo, con chi in questo momento è in guerra. Ecco, quindi è evidente che se tutti i governanti occidentali continuano a affermare che non si può trattare con Putin, qual è l'altra possibilità? Fare una guerra, eliminare Putin e poi dividersi la Federazione Russa. Ecco, io credo che questo sia il malato disegno fatto dall'Occidente, no? Nel senso che la guerra si poteva fermare, anzi la guerra non doveva neanche iniziare, perché bisognava rispettare gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2, firmati da chi? Firmati dalla Francia, dalla Germania, dalla Federazione Russa e dall'Ucraina. Hanno firmato gli accordi dove la Ucraina rimaneva un territorio unitario e le regioni del Donbass dovevano avere la loro autonomia, praticamente rifare quello che è stato fatto con gli accordi De Gasperi-Gruber. Questo doveva essere la base di partenza. Chi è che si è opposto a questo? Si è opposto a questo prima con Poroshenko, guidato dagli inglesi e dagli americani, dai presidenti democratici americani, e questi non hanno rispettato gli accordi di Minsk, anzi hanno fatto esattamente il contrario. Allora a quel punto ci sono state 8 anni di guerra, di guerriglia, di guerra non dichiarata, ma comunque una guerra che ha portato a 14.000 morti da parte degli abitanti del Donbass. Lì ci sono stati scontri, noi se andiamo a verificarli, scontri in dove che elementi neonazisti ucraini hanno fatto massacri, hanno ucciso, bruciato, violentato tutti quanti quelli che potevano essere di etnia russa o comunque di lingua russa. non si è voluto in nessun modo fare trovare un accordo. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra hanno sempre spinto perché la guerra continuasse, e la guerra è continuata ed è sfociata in uno scontro più grosso. È evidente che è stata la NATO ha fatto di tutto per, anzi la NATO, diciamo l'Inghilterra e la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno guidato la NATO fino allo scontro, hanno provocato tutto quello che potevano provocare ed è stata un'aggressione formale della NATO nei confronti della Federazione Russa, perché questo tutti quanti quelli che sono onesti, intellettualmente onesti, hanno dichiarato questo, perché bastava, teniamo presente che la Federazione Russa ha sempre rispettato i patti da sempre, e non solo ha sempre rispettato i patti, ma addirittura anche dopo lo scontro del febbraio del 22, cosa è successo? La Russia continuava a fornire il gas attraverso i metanodotti. Sono intervenuti gli americani e hanno fatto saltare Nord Stream 1 e Nord Stream 2 per impedire alla Germania di continuare a usufruire del gas russo. Questo ha significato mettere in ginocchio non solo la Germania ma tutta l'Europa e costringere l'Europa a fare che cosa? A prendere il gas dagli Stati Uniti a un valore 4 volte superiore. Questo è stato l'inizio della guerra. Dopo l'inizio della guerra, un paio di mesi, verso aprile del 22, c'era la possibilità di addivenire a un accordo di pace in dove si doveva salvaguardare l'autonomia del Donbass. Si doveva praticamente, come ho detto prima, fare che cosa? Applicare, diciamo così, gli accordi come sono stati fatti nell'Alto Adige, nel Sud Tirolo, con gli accordi di Gasperi Gruber. La delegazione ucraina che si è recata in Turchia per firmare gli accordi, ha firmato gli accordi e ha chiesto alla Federazione Russa di ritirare, vi ricordate la famosa colonna di carri che era a pochi chilometri da Kiev ed erano 60 chilometri di mezzi corazzati e blindati russi che dovevano invadere Kiev. E ora la delegazione ucraina ha chiesto che questi vengano ritirati e la Federazione Russa li ha ritirati. Nel momento in cui li ha ritirati, la Ucraina non ha rispettato i patti e allora è cominciata la guerra che sta tuttora continuando. Ecco, qua si tratta semplicemente di rendersi conto che la Russia, la Federazione Russa, ma la Russia da sempre è sempre arretrata. Ricordatevi che Napoleone ha preso Mosca, dopodiché si è fermata ed ha ripreso a avanzare ed ha sconfitto Napoleone. Stesso è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Hitler è andato avanti, credeva di aver vinto, era sicuro di aver vinto, aveva già preparato le sfilate per la vittoria sulla Unione Sovietica. Poi a un certo momento la Russia ha trasportato tutti i propri siti industriali oltre gli Urali, ha cominciato a costruire le armi ed è avanzata fino a Berlino. Queste due operazioni, diciamo, queste due guerre contro Napoleone e contro Hitler dovrebbero far capire agli occidentali, ai governanti occidentali, che la Russia è difficile sconfiggere. È difficile non solo per le materie prime che ha, per la possibilità che ha di disporle, ma perché il popolo russo è sempre attorno ai propri governanti. L'ha dimostrato con Napoleone e lo sta dimostrando adesso. È chiaro che se l'Occidente, non noi, ma l'Occidente, i governanti occidentali non si rendono conto che devono trattare con gli attuali governi, con chi governa attualmente la Federazione Russa, non solo non si andrà a una pace, ma si andrà incontro alla guerra. Siccome hanno detto che la guerra doveva durare pochi mesi, perché prima doveva morire Putin, dopo doveva esserci un colpo di Stato per eliminare Putin, dopo hanno fatto le sanzioni, ormai hanno fatto 13-14 sanzioni contro la Federazione Russa, e guarda caso, dopo queste sanzioni, chi è che si è rinforzato? Si è rinforzato l'Occidente o si è rinforzato la Federazione Russa? È chiaro che noi viviamo in Occidente in una bolla che può scoppiare da un momento all'altro, e a quel punto ci troveremo in una situazione drammatica, e perché non abbiamo preventivato. Hanno voluto la guerra contro la Federazione Russa, ma non si sono preparati alla guerra contro la Federazione Russa. E quindi cosa succede? Succede che in questo momento non hanno disponibilità per continuare, perché hanno impiegato in Ucraina tutte le riserve strategiche che avevano da un punto di vista militare la NATO. E adesso non sono più in grado di fornire l'Ucraina di armi, queste armi che poi vengono, non solo vengono date all'Ucraina, ma poi l'Ucraina le vende a chi meglio crede. Ci sono armi che girano per tutto il mondo, compreso girano anche in Medio Oriente, ovviamente. E cosa succede? Perché il problema sostanzialmente è questo: l'Ucraina non esiste, non è mai esistita con l'entità di adesso. Praticamente la Polonia, l'Ungheria, la Romania aspettano soltanto che crolli l'Ucraina per impossessarsi dei territori loro. Cioè la Polonia praticamente ha già deciso che si prenderà tutto quello che è attorno a Lublino, a Leopoli, e l'Ungheria si prenderà i territori montuosi dell'Ucraina, la stessa cosa farà la Romania, e resterà sostanzialmente, se resterà ancora qualcosa, un'Ucraina che dovrà essere un territorio smilitarizzato che fa tra la Federazione Russa e il resto dei paesi di Polonia, Romania e Ungheria. Ecco, purtroppo questo non se ne rendono conto i governanti occidentali, devono rendersi conto il più presto possibile, se non vogliono la terza guerra mondiale, con conseguenze che noi non riusciamo a neanche immaginare, e trattare con chi? Con chi è al governo in questo momento nella Federazione Russa. Loro fanno le loro votazioni, votano come vogliono loro, non possiamo pensare che se vanno a votare e votano come decidiamo noi o come che decide l'Occidente, le elezioni sono democratiche. Se invece votano e se fanno altre scelte, non sono più democratici. E dopo non parliamo che noi trattiamo soltanto, o comunque che l'Occidente tratta soltanto con i regimi democratici, perché l'Occidente tratta con tutti, basta portare a casa e depredare le nazioni. Allora non interessa niente chi è il governo, come è andato al governo, non interessa depredare. Non vi faccio tutti i nomi, un elenco infinito di nomi con cui i governi occidentali trattano e trattano senza nessun problema, sia che siano democratici o non democratici. Con questo bisogna che facciamo di tutto, i popoli devono fare di tutto per fermare la guerra, e se è necessario, ovviamente, se è necessario perché non hanno capito i governanti, bisogna cacciare via anche i governanti, perché bisogna trovare chi è disposto a trattare in condizioni serie rispettando i patti. Con questo vi saluto a tutti quanti e a risentirci. Speriamo che tutto vada bene e che tutto possa andare bene.